Elisabetta, così ho ripristinato il computer. Sentiamo un po' la tua voce, Elisabetta.
Sì, ok, io sento perfettamente adesso.
Ecco.
Come va?
La tua voce si sente. Va okay, bene,
bellissimo.
Allora, siamo in chat naturalmente, anche Elisabetta, velocemente salutiamo ancora i ragazzi della chat.
Certo, salutiamo Sasha, salutiamo Eva di Foggia, salutiamo Paolo 73 che è Enzo di Brindisi, Savino che purtroppo continua a cadere, e stessa cosa ha fatto anche Luigi, non sappiamo se è uscito o se è caduto. Adesso sembra che vada, insomma, il collegamento, speriamo che tenga, dai, noi non ci arrendiamo, siamo ottimisti.
Allora, chiamiamo anche Andrea, così ci dice se ci ascolta bene, e quindi diamo a lui poi la parola.
Sì, sì, Eliseo, vi sento bene, adesso anche la tua voce non è più metallica, la sento normale come le altre volte.
Va bene, allora ti diamo la parola, Andrea, vai, finalmente.
Ok. come dicevo nell'introduzione, questa sera inizieremo più precisamente a parlare del capitolo 19 dell'Apocalisse. Voglio trattare questo capitolo proprio per contrapporre quanto noi abbiamo detto nelle puntate precedenti, visto che quando si parla di grande tribolazione certamente si parla di argomenti, come dicevi tu Eliseo prima, spinosi, ma argomenti dove sicuramente da un punto di vista umano non siamo incoraggiati. Non siamo incoraggiati perché nel studio dell'Apocalisse ci rendiamo conto che i due fronti che si contrasteranno a vicenda, ovvero il Signore da una parte e Satana e l'Anticristo dall'altra, attueranno due strategie diverse. L'Anticristo, come dicevo, effettuerà una persecuzione di massa nei confronti di tutti coloro che lo rifiuteranno e si convertiranno al Signore Gesù Cristo, tanto che l'Apostolo Giovanni nel capitolo 7 di Apocalisse vede una grande folla, e questa grande folla sono proprio i martiri che provengono da questo periodo di 7 anni di dolori e di sofferenza, e dall'altra parte abbiamo il Signore che attuerà una strategia di giudizio. Ovviamente prima il Signore continuerà ad avvertire l'uomo intorno al suo peccato, quello che il Signore sta facendo anche ai giorni nostri, l'ha sempre fatto il Signore, ovvero avvertire l'uomo del suo stato di perdizione e richiamandolo a ravvedimento. Però purtroppo, ad esempio nel capitolo 9, nel capitolo 16 di Apocalisse, leggiamo che nonostante i giudizi che il Signore invierà su coloro che lo rifiutano, o lo rifiuteranno per meglio dire, purtroppo non si ravvederanno dei loro peccati. Questo ci parla della durezza del cuore dell'uomo, ma nello stesso tempo ci parla anche del grande miracolo della conversione di un'anima, perché noi non ci rendiamo conto forse appieno di quello che succede quando un'anima si converte a Cristo. Non per niente il Signore Gesù disse che vi è una gioia in cielo che è qualcosa di impressionante, che noi non possiamo capire o comprendere quando un peccatore si ravvede, proprio per il fatto che ci troviamo di fronte al più grande miracolo che i nostri occhi possono vedere e che le nostre orecchie possono ascoltare. È veramente un miracolo straordinario. Il capitolo 19 è un capitolo che praticamente ci parla sia della Chiesa, anche se la Chiesa dal capitolo 3 di Apocalisse in un certo qual modo scompare, però riappare nel capitolo 19 dell'Apocalisse. Perché questo? Perché nel frattempo che cosa è successo? Sono successe tante cose. Innanzitutto è successo che l'Anticristo, proprio per sua libera scelta, ha demolito il sistema di Babilonia la prostituta. Nel capitolo 17 di Apocalisse è scritto che sarà proprio l'Anticristo insieme ai suoi governanti a destabilire Babilonia la prostituta, e quindi rimane soltanto Babilonia città, cioè la parte politica di questo sistema che si verrà a creare proprio in questi 7 anni. Però il Signore distruggerà in un attimo Babilonia, la gran città, tanto che nel capitolo 18 di Apocalisse è scritto che i mercanti, tutti i commercianti, provano un grande dolore nel vedere che tutto il loro sistema economico, finanziario, è crollato, ed è crollato in un istante, quindi loro non sanno più che cosa fare. Quindi sarà il Signore ad agire proprio direttamente nel distruggere Babilonia, e soltanto dopo la distruzione di Babilonia, cioè di questo sistema che si creerà in questi 7 anni di tribolazione, ecco che abbiamo il capitolo 19. Il capitolo 19 ci parla di due grandi argomenti. Innanzitutto ci viene parlato delle nozze dell'agnello. Non penso nemmeno che riuscirò ad entrare nel vivo di questo argomento questa sera, e il secondo argomento è la battaglia di Armageddon, questo argomento di cui ci viene parlato anche spesso, ad esempio, dalla setta dei testimoni di Geova, no? Che cos'è Armageddon? Adesso lo vedremo magari prossimamente. Ora ci soffermiamo su questo primo argomento, ovvero le nozze dell'agnello. Ma prima delle nozze dell'agnello, che cos'è che succede? Cos'è che accade? Allora, intanto vogliamo leggere i primi 10 versetti di Apocalisse 19. Spero che i nostri ascoltatori, che gli ascoltatori di questa emittente abbiano anche una Bibbia vicino, così possono anche seguirmi nella lettura, e anche i ragazzi che sono in chat. Dopo queste cose, Apocalisse 19, versetto 1, dopo queste cose udì nel cielo una gran voce come di una folla immensa, che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta: Alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e le 4 creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono, e dissero: Amen, Alleluia. Dal trono venne una voce che diceva: Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udì come la voce di una gran folla, come il fragore di grandi acque, come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Ecco, qui abbiamo le nozze dell'agnello. Rallegriamoci ed esultiamo, e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: Scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: Queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: Guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Ecco, questa è la prima sezione che noi abbiamo nel capitolo 19. E qui abbiamo diversi argomenti, come abbiamo potuto osservare. Cioè non si parla soltanto delle nozze dell'agnello, ma prima delle nozze dell'agnello accade qualcosa di straordinario. Innanzitutto, nei primi 4 versetti, abbiamo l'annuncio del trionfo di Dio. Basti vedere quello che abbiamo nel primo versetto. Dopo queste cose udì nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Allora, finalmente, la grande città Babilonia è caduta definitivamente. Ovviamente qui i verbi che troviamo in Apocalisse sono al passato, ma come abbiamo detto, queste sono realtà, sono situazioni che ancora si devono verificare. Pertanto, dal nostro punto di vista, dovremmo dire Babilonia che cadrà definitivamente. Comunque Dio l'ha giudicata, l'ha condannata a motivo del suo peccato e della sua malvagità. Perciò, dopo questo evento così straordinario ed emblematico, il testo sottolinea proprio che una gran voce, come di una folla immensa, e questa folla ovviamente si trova nel cielo, esplode in un grido di gioia. Ecco, talvolta, ad esempio, rimaniamo delusi, vero, quando, nonostante la predicazione del Vangelo, gli uomini rimangono duri d'orecchi. Riguardiamo quasi con nostalgia quei bellissimi capitoli che sono contenuti, ad esempio, nel libro degli Atti, che parlano di folle che si convertono al Signore. Ad esempio, in Atti 11 leggiamo: «E la fama di loro venne agli orecchi della Chiesa che era in Gerusalemme. Così mandarono Barnaba affinché passasse fino in Antiochia. Ed esso, essendovi giunto e vista la grazia del Signore, si rallegrò e confortava tutti di attenersi al Signore con un fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo buono e pieno di Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Ecco, questo è uno dei tanti testi che potremmo prendere dal Libro degli Atti, dove viene evidenziato come il Signore usò quest'uomo, Barnaba, nel confortare i credenti di Antiochia, incoraggiandoli ad attenersi al Signore con fermezza e fedeltà. Egli, come è scritto, era un uomo pieno di Spirito Santo, di fede, ovvero viveva nella fedeltà al Signore. E questo è uno dei tanti esempi di fede che abbiamo nella Scrittura. Ecco, uscendo anche un pochino, se vogliamo, dal testo di Apocalisse, però questo personaggio, Barnaba, mi ha interrogato su quello che è il mio servizio, su quella che è la mia fedeltà, la mia fermezza nei confronti del Signore. E alla fine di questo testo di Atti è scritto che gran moltitudine fu aggiunta al Signore, non soltanto perché l'Evangelo veniva predicato, ma anche perché si dimostrava con la propria vita la nuova nascita. Però di certo non ci troviamo di fronte ad una regola, vero? Noi possiamo anche comportarci in un modo fedele davanti al Signore, però non è detto che le persone che noi abbiamo vicino a noi si convertiranno in automatico. Questo perché, come sappiamo, la conversione è una scelta personale di ciascuno. Ebbene, Giovanni vede in Apocalisse 19 questa folla immensa, ed è questo, credo, che ci deve veramente incoraggiare. Infatti il Signore conosce tutti coloro che gli appartengono e non sono pochi. Questo è quello che ci deve rallegrare, cioè anche se noi sentiamo molto spesso dei no, forse da parte dei nostri amici, conoscenti, colleghi di lavoro, dobbiamo però essere incoraggiati dal fatto che il braccio del Signore non si è raccorciato nel salvare. Dio salva ancora, chissà, magari in questo preciso momento, in qualche angolo o dell'Italia o del mondo, non lo sappiamo, però ci possono essere decine e decine, forse centinaia di anime che in questo momento si stanno convertendo al Signore. Questo proprio perché il Signore è buono, è fedele e parla al cuore dell'uomo. Ebbene, quali parole esprime questa folla che ode Giovanni? Essi dicono: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Quindi possiamo osservare questo particolare termine che viene descritto, cioè alleluia, che tradotto significa lodato sia Yah. Yah è un abbreviativo di Yahweh, cioè Dio. Ed è interessante osservare che questa parola, alleluia, si trova molto spesso nei Salmi, ad esempio, ma pochissimo si trova nel Nuovo Testamento. Pensate che nel Nuovo Testamento, soltanto nel capitolo 19, mi pare, se non sbaglio, di Apocalisse troviamo questo termine, alleluia. Nell'Antico Testamento lo troviamo tante volte, ma nel Nuovo Testamento lo troviamo soltanto nel capitolo 19. Ecco, ad esempio nel Salmo 106, tanto per prendere qualche salmo, è scritto proprio nel primo versetto, alleluia, celebrate il Signore poiché Egli è buono, perché la sua benignità è in eterno. Chi può raccontare le potenze del Signore? Chi può pubblicare tutta la sua lode? Beati coloro che osservano la giustizia e che fanno ciò che è giusto in ogni tempo. Quindi in questo brano, ad esempio, il salmista celebra il Signore per la sua bontà, per la sua fedeltà e dice alleluia, proprio si esprime in questo modo. Nel Salmo 112, sempre nel primo versetto, è scritto alleluia, beato l'uomo che teme il Signore e si diletta sommamente nei suoi comandamenti. Che cosa vuol dire dilettarsi nei comandamenti del Signore? Significa prendere piacere, è come se studiare la Bibbia, ubbidirla, è come se per il credente diventasse la sua droga benefica. Passatemi questo termine, perché dico droga? Perché si sa che quando una persona si droga non può più fare a meno della droga che lui assume. Ebbene, l'ubbidienza per il credente dovrebbe proprio essere la sua sorta di droga, cioè non poter fare a meno di ubbidire a quello che il Signore ci insegna nella sua parola. E quindi coloro che agiscono in questo modo, che cosa dice il salmista? Sono beati. E quindi egli si può esprimere proprio con questa esplosione di gioia, alleluia, perché è buono, perché è qualcosa di straordinario, dilettarsi, prendere piacere nei comandamenti del Signore. Un altro brano l'abbiamo nel Salmo 117, e poi termino con l'elenco di questi brani perché ce ne sono veramente tanti, dove il salmista dice nei primi due versetti: nazioni tutte, lodate il Signore, popoli tutti, celebratelo, poiché la sua benignità è grandissima sopra noi e la sua verità è in eterno. Alleluia. Quindi ancora ci troviamo nel tema della lode, in cui il salmista invita, esorta tutte le nazioni a lodare il Signore, a celebrare il suo nome a motivo della sua benignità e verità. E il termine alleluia possiamo affermare che riassume molto bene, direi, l'argomento della lode. Ma in altri brani di salmi, che adesso non leggo per questione di brevità, abbiamo questo termine associato anche al trionfo di Dio nei confronti delle nazioni, ed è esattamente il contesto nel quale si apre il capitolo 19 dell'Apocalisse. Perché abbiamo questo quadruplice alleluia? Ben quattro volte viene ripetuto questo termine, proprio per il fatto che il Signore ha sconfitto Babilonia, e Babilonia rappresenta, questo sistema mondiale rappresenta la malvagità, ma anche la forza, la potenza, l'autorità delle nazioni passate, anche di quelle nazioni che erano nemiche ai tempi del popolo di Israele. E basti considerare l'origine di Babilonia. Babilonia deriva da Babele, e Babele è la culla dell'idolatria. Da Babele si sono poi ramificate, possiamo dire, tutte le religioni, di cui oggi vediamo i discendenti praticamente di queste religioni. Ebbene, quando il Signore spezzerà, distruggerà questo sistema politico, finanziario, religioso, ideologico, filosofico, mondiale, ecco che il cielo esplode in questo grido straordinario, alleluia. Ma non soltanto, essi dicono anche: la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. E salvezza, gloria e potenza sono tre realtà che appartengono esclusivamente al Signore, cioè noi non possiamo trovare da nessun'altra parte salvezza, gloria e potenza, soltanto ed esclusivamente nel Signore. Ad esempio, sono molto belle le parole che Davide dirà nel secondo libro di Samuele, al capitolo 22, versetti 2 e 3. Dice Davide: il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore. Egli è l'Iddio della mia salvezza. Io spererò in Lui. Egli è il mio scudo, il corno della mia salvezza, il mio alto ricetto, il mio rifugio, il mio salvatore, che mi salva dalla violenza. Ecco, soltanto in questi due versetti Davide attribuisce al Signore almeno 8 appellativi, i quali evidenziano la grandezza, l'amore e la benignità di Dio. Il Signore era per Davide roccia, fortezza, liberatore e il corno. Il corno è, nella scrittura, è il simbolo della potenza, il corno della salvezza, cioè Dio è il suo salvatore potente. Ecco, noi non dobbiamo mai dimenticarci, miei cari, che il salvare appartiene esclusivamente al Signore. Il salmista nel Salmo 79 dice: non ridurti a memoria contro noi l'iniquità dei passati, affrettati, vienici incontro con le tue compassioni, poiché noi siamo grandemente miseri. Soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per amore della gloria del tuo nome. Liberaci, fai la purificazione dei nostri peccati, per amore del tuo nome. Ecco, in questo contesto ci troviamo di fronte ad una precisa richiesta di perdono, in quanto il salmista è consapevole che il peccato è palese ed è evidente nel popolo di Israele. Lo abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, che non sempre, vero, il popolo di Israele si è contraddistinto in ubbidienza e fedeltà. Tante volte purtroppo si è contraddistinto nella sua disubbidienza e ribellione. Ma da notare che il salmista non si esclude dalla massa, ma anche lui si umilia davanti al Signore chiedendo la purificazione del peccato. Perché il salmista chiede la purificazione del peccato? Perché egli è consapevole che solo al Signore appartiene la salvezza. Ecco perché dice: soccorrici, o Dio della nostra salvezza. Il fatto che il Signore, l'Eterno, sia il Dio della nostra salvezza significa non soltanto che Egli un giorno ci ha salvato per la sua grazia, ovviamente qui mi riferisco a chi è un figliuolo di Dio, cioè a chiunque si è ravveduto dei suoi peccati e ha creduto nel Signore Gesù Cristo, ma nello stesso tempo dire Dio della nostra salvezza significa che possiamo andare a Lui per chiedere sempre perdono della nostra iniquità, e non soltanto, possiamo anche andare a Lui per chiedere al Signore di soccorrerci, di farci uscire anche da una situazione o da circostanze di pericolo oppure di dolore. Inoltre questa folla che cosa dice ancora? Che al Signore appartiene la forza. Il Signore, vedete come soltanto con questo grido, questa folla ci ricorda che il Signore è onnipotente. Tocco soltanto questo punto per poi magari fare una breve pausa. Il salmista dice nel Salmo 21: la tua mano troverà tutti i tuoi nemici, la tua destra troverà quelli che ti odiano, tu li renderai simili ad un forno ardente, al tempo della tua ira il Signore li abisserà nel suo cruccio e il fuoco li divorerà. Tu farai perire il frutto loro dalla terra e la loro progenie tra i figli degli uomini, poiché hanno ordito del male contro di te, hanno manifestato malizia, della quale però non potranno venirne a capo, poiché tu li metterai per tuo bersaglio, tirerai dritto con le corde dei tuoi archi contro la loro faccia. Innalzati, Signore, con la tua forza, noi canteremo e salmeggeremo la tua potenza. Ecco, permettetemi di dire che questa folla celeste che abbiamo in Apocalisse 19 non fa altro che fare quello che il salmista Davide dice qui nel Salmo 21. Che cos'è che dice? Noi canteremo e salmeggeremo la tua potenza. È esattamente quello che sta facendo questa folla in cielo. Sta cantando e salmeggiando al Signore per il fatto che Egli è onnipotente e che con la sua onnipotenza ha distrutto Babilonia. Ecco Eliseo, se sei d'accordo possiamo fare magari una breve pausa?
Sì, andiamo con un motivo e poi dopo ti rilascio la parola. In Nazireo, il motivo Gran Festa.
Insieme a me questo canto che loda il Signore. È molto semplice, basta dire che è Lui re. Sentirai la gioia scendere nel cuore, le mani alzerai al tuo Signore, riempirai il tuo guarderà e ascoltando la tua presenza gusterà. Sentiremo la gioia scendere nel cuore, le mani alzeremo al nostro Signore, riempirà il nostro
festa a Lui. In
Il motivo dei Nazireo, il motivo che abbiamo ascoltato si intitolava Gran Festa. Andrea, allora puoi andare.
Ok, allora ci siamo fermati appunto, cioè stiamo vedendo questa voce festante di questa folla celeste che proprio inneggia al Signore. E che cosa in questa esclamazione, che cos'è? Quale altro attributo del Signore mettono in evidenza? Ecco, la gloria. A te, Signore, appartiene la gloria. E a proposito di questo, il salmista dichiara nel Salmo 104: benedici, anima mia, il Signore. O Signore Dio mio, tu sei sommamente grande. Tu sei vestito di gloria e di magnificenza. Egli si ammanta di luce come di una veste. Egli tende il cielo come una cortina. Ecco, colui che è sommamente glorioso, rivestito di gloria e magnificenza, ovviamente è solo il Signore. E la gloria di Dio ci parla di quella luce, di quello splendore che, come afferma l'Apostolo Paolo, è inaccessibile all'uomo. Ecco, se ad esempio il Signore in questo momento volesse manifestare tutta la sua gloria a noi, ebbene nessuno di noi, anche se siamo dei suoi figli, rimarrebbe in vita. Un po' come il Signore disse a Mosè quando gli disse: tu non puoi vedere il mio volto e vivere. Che cosa stava dicendo il Signore a Mosè? Tu non puoi vedere la mia gloria, tu non puoi vedere il mio splendore, perché non potresti rimanere in vita, anche se sei un mio servo fedele e giusto. Ecco, la gloria di Dio rappresenta tutte le sue perfezioni, rappresenta il suo splendore, ed egli è l'indiscusso re di gloria, come dice il Salmo 24. Cos'è che è scritto nel Salmo 24? Chi è questo re di gloria? Egli è il Signore forte e possente, il Signore poderoso in battaglia. O porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? Egli è il Signore degli eserciti, il Signore forte e potente. Ecco, vediamo quindi come la scrittura all'unisono, Antico e Nuovo Testamento, dichiara che soltanto al Signore appartiene proprio questa perfezione gloriosa. E poi nei versetti 2 e 3 di Apocalisse 19 troviamo un altro argomento, sempre inerente a questa esclamazione, a quello che dice questa folla celeste, ovvero che i giudizi del Signore sono giusti e veritieri. Cos'è che dice questa folla? Perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei, e dissero una seconda volta: alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Quindi abbiamo di fronte proprio una dichiarazione stupenda intorno alla giustizia e alla fedeltà di Dio. E questo è ciò che la scrittura attesta e dimostra chiaramente, come gli attributi di Dio, come abbiamo visto prima. Cioè, nel Signore non esiste assolutamente ingiustizia. Ogni suo giudizio, ogni sua sentenza è perfetta. Ad esempio il salmista dichiara: le tue testimonianze sono sommamente veraci, o Signore, la santità è bella nella tua casa in perpetuo. Queste parole le troviamo nel Salmo 93, versetto 5. Le testimonianze del Signore, la sua parola, dice il salmista, è sommamente verace. Qui cito la traduzione di Diodati, mi piace di più. Cosa vuol dire? È che è assolutamente perfetta, è assolutamente veritiera. È straordinario vedere come, nonostante magari gli scettici cercano sempre, è vero, di mettere in discussione la Bibbia, quello che dice la Bibbia, o da un punto di vista storico, da un punto di vista scientifico, in realtà non si può trovare nulla nella Bibbia di sbagliato, di inerrante, che ha sbagliato in qualcosa o altro, proprio perché ci troviamo di fronte alla parola di Dio che è assolutamente verace. Però questa folla dice che veraci sono i giudizi del Signore. Ecco, quando si parla di giudizio, come noi sappiamo, l'uomo storce un po' il naso perché ha una visione un pochino riduttiva di Dio, pensando che sia magari un po' come un po' il nonno con una lunga barba bianca che passa soprattutto, che perdona tutto e via dicendo. Ma il Signore non è così. Nella scrittura noi abbiamo, la Bibbia parla sia dell'amore di Dio, ma parla molto spesso della giustizia di Dio, della sua ira, e che lui non lascia il colpevole impunito. E l'esempio lo abbiamo proprio nella distruzione di Babilonia. Il salmista, ancora nel Salmo 119, dice: la legge della tua bocca mi è migliore che migliaia di monete d'oro e d'argento. Le tue mani mi hanno fatto e formato. Dammi intelletto e io imparerò i tuoi comandamenti. Quelli che ti temono mi vedranno e si rallegreranno, perché io ho sperato nella tua parola. O Signore, io so, guardate che consapevolezza è il salmista, io so che i tuoi giudizi non sono altro che giustizia e che ciò che mi hai afflitto è stato fedeltà. Quindi nell'Antico Testamento la parola di Dio era caratterizzata, come sappiamo, dalla legge del Signore, nella quale il Signore aveva stabilito i suoi principi e precetti. E il salmista dichiara addirittura che la sua legge era migliore più di migliaia di monete d'oro e d'argento, cioè tutta la ricchezza di questo mondo non poteva essere paragonata alla bellezza della parola del Signore. Quindi il salmista esalta il Signore perché egli lo ha formato. Infatti il Signore è rivelato nella Bibbia molto spesso come il creatore dei cieli e della terra, ma poi dichiara anche: io so che i tuoi giudizi non sono altro che giustizia. Allora, possiamo veramente dire anche noi che il Signore, nel giudicare Babilonia, nel distruggere questo sistema ideologico mondiale che ci sarà in questo periodo, farà bene o farà male il Signore a distruggerla? Farà bene, proprio per il fatto che egli è giusto e non può permettere che il peccato, la malvagità dell'uomo possa avanzare. Ora il Signore sta usando clemenza, sta usando pazienza, sta usando misericordia, perché se il Signore dovesse togliere dall'origine il male del mondo, dovrebbe sterminare l'uomo, perché l'origine del male lo si ha nel cuore dell'uomo. Ecco perché il Signore Gesù disse che ciò che contamina l'uomo è quello che gli proviene dal cuore, e poi il Signore Gesù, come sappiamo, fa un elenco di peccati: fornicazioni, adulteri, violenza e via dicendo, omicidi. Il tutto nasce dal cuore dell'uomo, quindi se il Signore dovesse togliere il male dalla terra, dovrebbe sterminare l'uomo. Invece il Signore ancora usa pazienza, usa clemenza nel richiamare l'uomo a ravvedimento. Ma giungerà il tempo in cui il Signore, come sappiamo, manifesterà certamente i suoi giudizi. L'Apostolo Paolo in Romani capitolo 11 dice: «O profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto è impossibile rinvenire i suoi giudizi e investigare le sue vie, poiché chi ha conosciuto la mente del Signore, chi ne è stato il suo consigliere, chi gli ha dato il primo gliene sarà fatta retribuzione, poiché da Lui e per Lui e per amore di Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen». Allora, le ricchezze, la sapienza, la conoscenza di Dio, dice Paolo, sono talmente profondi che superano proprio la conoscenza umana. Però Paolo afferma anche che è impossibile rinvenire, cioè capire, comprendere i giudizi di Dio. Chi può comprenderne la mente? Assolutamente nessuno. Ecco perché nel libro di Isaia è scritto che i pensieri del Signore sono infinitamente più alti di quelli che sono i nostri pensieri. E poi al versetto 4, vediamo di Apocalisse 19, abbiamo l'adorazione dei 24 anziani e delle quattro creature viventi. Che cosa dicono? Allora i 24 anziani e le quattro creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero: Amen, Alleluia. Quindi di fronte a un simile evento identificato nel trionfo di Dio sul peccato e sull'iniquità, i 24 anziani che rappresentano i credenti di tutte le età e le quattro creature viventi che rappresentano le autorità angeliche prorompono in un grido di adorazione. E anche in questo testo troviamo un termine molto importante che affianca la parola Alleluia, cioè Amen. E cosa vuol dire Amen? Così sia fatto. È come se fosse una parola di garanzia che sigilla quanto si sta dicendo. Ebbene, ad esempio il salmista nel Salmo 89 dichiara, versetti 50-52, «Ricordati, o Signore, del vituperio fatto ai tuoi servi, di quello che io porto in seno, del vituperio fattoci da tutti i grandi popoli, poiché i tuoi nemici ci hanno svergognato, Signore. Benedetto sia il Signore in eterno. Amen, amen». E molto spesso nell'Antico Testamento troviamo anche una duplice ripetizione di questo termine, proprio per sigillare quanto si sta dicendo. Ebbene, con i primi quattro versetti possiamo dire che si conclude questo scenario, questo primo scenario che abbiamo nel capitolo 19. C'è questa adorazione celeste dove si unisce la folla da una parte, i 24 anziani, le quattro creature viventi dall'altra, dove inneggiano, adorano il Signore per la sua forza, per la sua gloria, per la sua potenza, per la sua salvezza e per il fatto che ha giudicato Babilonia la prostituta. Perché era necessario, o meglio, sarà necessario questo giudizio? Rispondo brevemente a questa domanda prima di concludere. Perché non si può il Signore Gesù sposare con la sua sposa o promessa sposa fino a quando c'è una prostituta sulla terra. Prima deve essere eliminata la prostituta, ovviamente in senso simbolico, stiamo parlando di questo sistema mondiale. Prima deve essere demolito, distrutto questo sistema e poi il Signore Gesù può sposarsi con la sua sposa, ovvero con la sua Chiesa, che è già stata rapita, che è già alla presenza del Signore e che è in attesa proprio di sposarsi con Lui. Bene, io Eliseo penso per questa sera di aver finito, almeno per quanto riguarda lo studio.
Va bene, allora mandiamo un motivo, poi dopo diamo spazio a qualche domanda. Vedo già Savino che è pronto, io ho scritto qualcosa anche, quindi allora ascoltiamo un motivo.